Prova. No, non prova. Prova.
Mi sentite?
Sì, ok.
Allora, Salmo 78. Vai avanti, Priscilla, per favore. Allora, magari poi leggetelo tutto il Salmo a casa, qui non lo possiamo leggere tutto. Però, fino al versetto 64, questo è il ritornello di questo Salmo. Praticamente descrive il comportamento del popolo di Israele da quando sono usciti dall'Egitto a quando sono arrivati a Canaan e diciamo siamo nell'epoca dei giudici. Allora, generazione caparbia, ribelle, cuore incostante, spirito infedele, voltarono le spalle, rifiutarono di camminare secondo la sua legge. Dimenticarono le sue opere, continuarono a peccare, continuarono a ribellarsi, tentarono Dio, parlarono contro Dio, non avevano creduto in Dio, si rivoltarono come un arco fallace, lo provocarono a Dio, lo mossero a gelosia. Su 60, 30 versetti non dicono altro che queste cose. Mamma mia. Si sono veramente comportati bene. Devo dire che veramente da quando sono usciti dall'Egitto a quando sono arrivati al profeta Samuele, il loro comportamento è stato esemplare. Però sapete, leggendo questi versetti, più che sentirmi giudice di questo popolo, mi sento complice. Però non mi suggerite cose sbagliate, per favore. Sembra la mia vita. Io non so per voi, non voglio parlare di voi, parlo di me. Sembra la mia vita. Sembra la mia vita. Poi però, arrivato a un certo punto, il Salmo, al versetto 65, guardate cosa dice. Allora, davanti a un popolo così, chiunque avrebbe detto stop, fermiamoci, abbiamo sbagliato tutto, mettiamo un punto e andiamo a capo. Invece guardate il versetto 65. Poi il Signore si risvegliò come uno che dormisse, come un prode che grida eccitato dal vino, e percosse i suoi nemici alle spalle e mise loro addosso un eterno vituperio. Ma ripudiò la tenda di Giuseppe e non scelse la tribù di Efraim, ma scelse la tribù di Giuda, il monte di Sion che egli amava. Edificò il suo santuario come i luoghi eccelsi, come la terra che egli ha fondata per sempre. Scelse Davide suo servitore, lo prese dagli olivi, lo trasse di dietro alle pecore lattanti, per pascolare Giacobbe, suo popolo, e Israele, sua eredità. Ed egli li pasturò secondo l'integrità del suo cuore e li guidò con mano assennata. Dio la pensa in maniera diversa da noi. Nonostante tutto, nonostante come vi siete comportati, nonostante sono secoli e secoli che mi, non dico deludete, ma vi state comportando male, cosa decide Dio di fare? Decide di scegliere un uomo e di scegliere l'uomo che poi sarà il più grande re che Israele avrà mai, Davide. Ma come ha fatto Dio a scegliere Davide? Oggi mi viene da ridere quando sento di certe aziende, sapete, i capi del personale, i direttori del personale, oggi quando devono fare la selezione del personale, qual è la base? Com'è che si scelgono le persone oggi? Col curriculum, giusto? Allora, si scelgono col curriculum e sono nate aziende che ti insegnano come fare il curriculum e quali sono le prime risposte che tu devi dare. Quindi, mi viene da ridere, perché scegliere un uomo, scegliere un qualcuno dietro un curriculum, cioè, è una... Allora tu pensa, se Dio avesse dovuto scegliere Davide col curriculum, sapete qual è il curriculum di Davide? Figlio di un... Allora, nato 13 anni fa, ragazzetto, di famiglia numerosa, ultimo dei figli, più trascurato, di un paesino che non c'è manco una cartina geografica, perché Betlemme è un villaggio, per lo più. Esperienze lavorative, pastorello, di un gregge che non è manco mio. Ditemi, voi l'avreste mai scelto, secondo il suo curriculum, Davide, per diventare il re di Israele? Credo proprio di no, proprio nessuno credo che l'avesse scelto. Ma ringraziamo Dio che non ci sceglie per i curriculum. Perché se dovesse scegliere i suoi servi, le sue serve per il curriculum, sarebbe una tragedia immane. Sicuramente Davide non lo avrebbe scelto come re di Israele. Ma andiamo avanti. Vai avanti. Allora, andate in Prima Samuele 16. Vediamo come Dio ha fatto a scegliere quest'uomo. Per quanto mi riguarda è uno dei capitoli più belli dell'Antico Testamento, la storia di come Dio sceglie Davide e di come si comporta il profeta Samuele, uomo di grande esperienza che però ancora della vita qualcosa non l'ha capita e Dio gliela fa capire. Allora, capitolo 16, l'Eterno disse a Samuele: ma fino a quando farai tu cordoglio per Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e vai, io ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto di un re tra i suoi figli. E Samuele rispose: ma come andrò io? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. L'Eterno disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto ad offrire un sacrificio all'Eterno. Inviterai Isai al sacrificio e io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu mi ungerai colui che ti dirò. Allora, una prima curiosità, ma perché non gli ha detto da subito chi era questo uomo scelto per diventare re di Israele? Guardate, non glielo dirà finché non gli apparirà davanti Davide. Sai perché? Perché Samuele, nonostante è già vecchio, nonostante ha la sua grande esperienza, nonostante tutto quello che vuoi, ma deve imparare ancora una grande lezione. Andiamo avanti. Samuele dunque fece quello che l'Eterno gli aveva detto, si recò a Betlemme, gli anziani della città si fecero incontro tutti turbati e gli dissero: porti tu pace? Ed egli rispose: porto pace. Venga ad offrire un sacrificio all'Eterno, purificatevi e venite con me al sacrificio. Fece anche purificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Immagino io gli anziani di questa città, appena hanno visto il profeta Samuele, dice: mamma mia, che sta succedendo? È come quando vi chiama il pastore e vi dice: guarda, ti devo parlare. Che pensate voi? Che bello! Che bel pensiero che ha avuto per... È la stessa cosa. Uno incomincia. Mentre entravano, egli scorse Eliab e disse: certo, ecco l'unto dell'Eterno davanti a lui. Ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato. Già che l'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore. Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele, ma Samuele disse: l'Eterno non si è scelto neppure questo. Isai fece passare Shamma, ma Samuele disse: l'Eterno non si è scelto neppure questo. Isai fece passare così sette dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isai: l'Eterno non si è scelto questi. Poi Samuele disse a Isai, ma sono qui tutti i tuoi figli? E Isai rispose, mamma mia, mi immagino, ma mi sono scordato di mamma mia, ma come fa? Mi sono scordato del piccoletto, del biondino. No, guarda, ne resta ancora uno, è il più giovane, ma è a pascolare le pecore. E Samuele disse a Isai, mandalo a cercare, perché non ci metteremo a tavola prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Ora, egli era biondo, aveva dei begli occhi e un bell'aspetto. L'Eterno disse a Samuele, levati e ungilo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio, lo unse in mezzo ai suoi fratelli e da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide e Samuele si levò e se ne andò a Rama. Mamma mia, che racconto straordinario. Ve la siete vista questa scena? Isai c'ha questi 7 figli, tutti belli, grossi, basciuti. Il primo che gli ha presentato, sai chi è? E lui ha fatto la scala. Ha incominciato dal primogenito, dal più grande, dal più grosso, per finire poi, no, non ha finito perché se l'era dimenticato l'ultimo. È una lezione che deve innanzitutto imparare Samuele, perché anche Samuele pensa all'aspetto fisico, pensa all'aspetto esteriore. E Dio gli dice no, Dio non guarda all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. Mamma mia, mamma mia. Queste sono cose che appartengono solo a Dio. Solo Dio può guardare dentro il cuore di un uomo. Però io mi chiedo, ma nel cuore di un ragazzo di 13-14 anni, che cosa ha visto? Perché, sai, Dio non è che sta dicendo... Io vedo già il suo futuro, ok? No, lui sta dicendo, io ho visto il suo cuore. Quindi significa che già questo ragazzetto a 13 anni aveva già qualcosa nel suo cuore, ha già delle caratteristiche per poter diventare servo di Dio, per poter diventare re di Israele. Vai avanti Priscilla, per favore. No. Allora, la prima caratteristica di questo ragazzetto, sai qual è? Allora, tutte le volte, diciamo subito che della vita di Davide, tantissima parte dell'Antico Testamento si occupa di descrivere la vita di quest'uomo. Se poi pensate ai 73 salmi dove Davide racconta tanti aspetti della sua storia, è la vita più raccontata. Però la parte della sua vita, da quando nasce a quando viene chiamato da Dio, ci sono pochi versetti, poca roba, potremmo dire. Però alcuni di questi versetti sono questi. E tutte le volte che si parla di questo ragazzetto, se ne parla in questi termini. Notate qualcosa? Com'è? È sempre con il gregge. Oh, tutte le volte che si parla del ragazzetto Davide, è sempre con il gregge. Certo... A 13 anni essere sempre fuori con il gregge, suo papà non lo stava trattando molto bene. Non era sicuramente il cocco di papà. Però Davide manifesta già una caratteristica che per un servo di Dio, per un re, è fondamentale. Lui è sempre a pascolare il gregge, qualunque sia la condizione atmosferica, qualunque sia la difficoltà, qualunque sia la situazione che c'è, perché è... un uomo ubbidiente. Questa è la prima caratteristica, questa è la prima cosa che Dio ha visto nel cuore di questo ragazzetto. Se lui è così ubbidiente a suo padre Isai, Perché guardate, essere ubbidienti a Isai e non doveva essere facile. Perché Isai con Davide non è come Giacobbe con Giuseppe. Cioè, lui si è proprio scordato di questo figlio. Se fosse stato il suo prediletto, come poteva essere normale? È l'ultimo arrivato, è il figlio della vecchiaia, avrebbe detto qualcuno. Era anche accettevole, no? Che fosse il prediletto. E quando Samuele ti viene a casa e ti dice, guarda che io devo, Dio mi ha mandato per ungere il re di Israele, la prima cosa che avrebbe dovuto fare, no, aspetta, aspetta, manca il figlio, il prediletto, manca il migliore, manca il più prezioso. No, 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 no. Davide non gli passa proprio per l'anticamera del cervello. Davide non esiste. Non esiste. Poi, tutti i fratelli maggiori sono a casa e lui è fuori col gregge. Cioè, non mi sembra lo stia trattando tanto bene. Sicuramente su Davide poteva avere tante aspettative suo padre, tranne quello che diventasse re di Israele. Ma voi avreste mai scelto un ragazzetto biondo di bell'aspetto che è anche un po' poeta? Per fare il re di Israele, per condurre il popolo di Israele? L'avreste mai scelto? Le aspettative di suo padre sono tutt'altro. Pascola il gregge e finisce. Ma lui, nonostante non è il cocco di suo padre, nonostante suo padre lo tratta in maniera dura, lui continua a essere ubbidiente a suo padre. Perché sai, è troppo facile essere obbediente quando il pastore è simpatico, quando il pastore ti fa i complimenti, quando chi ti sta sopra in autorità è accondiscendente, te le fa passare tutte. Ma diventa un po' più difficoltoso quando chi ti sta sopra è un po' antipatico. Quando chi ti sta sopra non sei proprio il massimo per lui. O sbaglio? C'è una differenza o no? Se una cosa te la dice un datore di lavoro a cui sei simpatico, o che ti è simpatico, e una cosa te la dice un datore di lavoro che ti è antipatico. Ecco, questa differenza per Davide non c'è. Suo padre è suo padre, gli ha dato un compito e lui è sottomesso a suo padre. Costi quel che costi, ubbidisce a suo padre. Un'altra cosa importante, questo servizio lui non lo lascerà mai. Davide, finché non sarà chiamato a un altro servizio, che è presso il re Saul, farà sempre il pastore. Sarà sempre a pascolare le pecore. Mamma mia, che insegnamento straordinario. Non è solo ubbidiente, ma è anche fedele. È anche fedele. E guarda che per il Signore queste cose sono particolarità importantissime. Perché quando Dio ti chiama a un servizio, innanzitutto vuole che tu lo ascolti in tutto quello che Lui vuole, e la seconda cosa che vuole è che tu quello che ti affida lo porti a termine. E non è che se piove non esci col gregge, e non è che se viene un ladro tu abbandoni il gregge. Quello è il tuo compito e quello devi portare avanti. Allora le prime due caratteristiche che Dio sta vedendo in questo piccolo cuore, è un ragazzo ubbidiente ed è un ragazzo fedele. Vai avanti. Altra caratteristica importante. Cosa dicono questi versi?
L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano. Lo trasse di dietro le pecore lattanti. Talvolta veniva un leone o un orso a portare via una pecora dal gregge, allora io gli correvo dietro, lo colpivo e gli strappavo la preda.
Allora, una particolarità di questo Salmo 78 è questo versetto qui, vedete?
Il 71.
Perché di solito quando si parla della chiamata del re Davide, la Bibbia dice solamente che Dio lo chiamò da dietro le pecore. E invece questo Salmo aggiunge un particolare. Lo chiamò di dietro le pecore lattanti. Questa è la posizione del pastorello Davide rispetto al gregge. Non è semplicemente dietro le pecore, ma sta dietro le lattanti, cioè quelle appena nate, quelle le più indifese, le più deboli. E questa è un'altra caratteristica di questo ragazzetto. Ha un altissimo senso della protezione del gregge. Perché lui non pascola le pecore più simpatiche e lascia dietro le antipatiche. ma l'unica differenza che fa è tra quelle che hanno più bisogno e quelle che hanno meno bisogno, e lui sta dietro a quelle che hanno più bisogno. È chiaro? Il suo essere pastore è essere pastore dei più deboli innanzitutto. Quindi lui sta dietro le pecore lattanti. No, vai indietro un attimo per favore. Nel momento in cui deve lasciare le pecore, perché lo chiama Saul al suo servizio, non è che prende le pecore e via. Cerca un uomo che è in grado di guardarle, infatti cerca un guardiano, non uno qualsiasi, e le lascia a lui. Quando veniva una belva a rapire uno degli agnellini, lui non è che diceva, vabbè, ne abbiamo persa una, che mette a rischio la mia vita. No. Non si scherzava. Lui poteva essere un orso, poteva essere un leone. Lui lo inseguiva, glielo strappava dalla bocca e se si ribellava uccideva anche lui. Mamma mia, che vedi Dio che cosa ha visto nel cuore di... Ti rendi conto? Se questo è disposto a dare la sua vita per proteggere un gregge di pecore, figurati cosa sarà in grado di fare per proteggere il mio popolo. Mamma mia, guarda quante cose ci sono già in questo cuore che si vedono. Solo un cieco non le vede. Dio non è cieco, le ha viste queste caratteristiche. Però attenzione, il suo è un senso di protezione, non di possesso. Perché c'è una grande differenza. Allora, se sei siciliano non c'è differenza. Proteggere e possedere, credimi, è la stessa cosa. Cioè, per noi nel nostro vocabolario diciamo è un'unica parola. Proteggere e possiedi. Questa è mia, questa è mia... E non la tocca a nessuno. Ma c'è una grande differenza. Davide non ha un senso di possessione del gregge. Non è mio e faccio quello che voglio. Ha un senso di protezione. Mi è stato affidato da mio padre, lo devo proteggere a costo della vita e devo rendere conto tutte le volte che rientro a casa di che cosa ho fatto col gregge, di quante ne ho perse e di quante invece non ne ho perse. E questo è il senso di protezione, e questo è quello che piace a Dio. Non quando ci vengono affidate le cose, ah questa è mia, qui non c'entra nessuno. E il pastore ti dice, ma come stanno andando le cose? Ah no, no, a me non mi devi chiedere nulla, io sono io il padrone. Io il padrone. Il padrone di cosa? Ma nemmeno della nostra vita siamo padroni. Noi siciliani solo della moglie. Di che cosa siamo padroni? Però stiamo attenti a non confonderci. Perché il senso di possessione non piace a Dio. Noi non siamo padroni di alcunché. Siamo chiamati invece a proteggere le cose che Dio ci affida. E Davide ha uno spiccatissimo senso di protezione verso questo gregge. Andiamo avanti? Perché si protegge qualcosa? Perché lo ami. Non c'è altra ragione. Il motivo principale perché lui ha questo spiccato senso di protezione per il gregge è perché ama il gregge. E questa è un'altra caratteristica che Dio vede in questo cuore. È un uomo che è in grado di amare. Vai a vedere la storia del re Davide, come ha amato il suo popolo. Ha dedicato tutta la sua vita per il suo popolo. Tutte le sue ricchezze le ha dedicate affinché il Tempio del Signore possa essere costruito all'interno di Israele. E lui non l'avrebbe nemmeno visto. Ma è per il bene del suo popolo, perché vuole che Dio abbia una residenza stabile in Gerusalemme. E allora tutte le sue forze, tutto il suo impegno, perché lui ama profondamente il suo popolo. E questa è un'altra cosa importantissima. Se non ami la Chiesa, se non ami i fratelli, se non ami le sorelle, il servizio vale poco, vale poco. Andiamo avanti? Ora, ditemi una cosa, Stasera viene a trovarmi a casa mia il profeta Samuele. Ve lo immaginate, no? Col bastone, in busta. E io subito, che c'è? E lui mi fa, dice, guarda, Dio ha stabilito che tu diventi il pastore di Pistoia. Oggi pomeriggio, eh? Secondo voi, io cosa faccio? Prendo il telefono, Gianluca, dove sei? Gianluca, ci sei? Domani facciamo... Ma manca aspetto domani, vengo subito, vai, non perdiamo tempo. Lo sai Davide cosa fa? Viene unto re, attenzione, dal profeta Samuele, non da Pinco Pallino. Il profeta Samuele gli dice, tu sei scelto come re di Israele da Dio. E non era Pinco Pallino, cioè essere scelti dal profeta Samuele, era Dio che parlava, non c'erano dubbi su questo. Oh, la prima cosa che gli tocca da fare che cos'è? Andare a fare lo scudiero del re Saul. Ma Dio è forte, eh? Come dire, Davide, tu sei un re, ma non ti montare la testa. Non ti montare la testa, perché il primo lavoro che ti toccherà fare è andare a servire proprio quel re che un giorno dovrai sostituire. E qui c'è un'altra cosa importantissima. Dio lo sceglie, c'ha 13 anni, 14 anni, ma deve essere ancora formato. È vero che ci sono delle caratteristiche in questo cuore, è vero che Davide ha già, ci sono i fondamenti, ma deve essere formato. Perché ti sembra facile condurre un popolo? Ti sembra facile essere re? Ci vorranno circa 20 anni. Dovrà arrivare a 30 anni per diventare re di Israele. E saranno anni di grande formazione. E qui un altro insegnamento straordinario. Dio ti può chiamare a fare qualunque cosa, ma stai pur certo che prima di fare quella cosa bene devi essere formato. Non avere fretta, non avere premura. Perché ci sono dei tempi, che non sono tanto i tempi di Dio, ma i tempi nostri. Perché prima che riusciamo a capire certe cose, sai quanto ci vuole? Sai quanto ci vuole? Quanta pazienza di Dio ci vuole? Un'altra caratteristica che ha questo ragazzetto è umile. È umile. È vero che sono unto re da Samuele. È vero che io e mi ha scelto Dio. Però intanto fa lo scudiero. Intanto è al servizio di Saul. E incomincia ad aspettare finché un giorno arriverà il suo momento. Non sarà lui a uccidere Saul, però. Attenzione, non sarà lui a uccidere Saul, sarà Dio a levarlo. E solo in quel momento lui prenderà in mano il regno di Israele. Andiamo avanti? Quando leggiamo questo versetto, durante il combattimento tra Davide e Golia, lui è arrivato a un certo punto... parlando del leone e dell'orso che rapivano gli agnelli e lui li inseguiva e glieli strappava dalle fauci e se reagivano lui li uccideva, poi arrivato a un certo punto dice e Davide soggiunse l'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Un'altra caratteristica di questo ragazzetto, ed è una cosa che non può mancare in nessuno che vuole servire Dio, è la fiducia nel Signore. Perché se tu pensi di servire Dio e di affrontare tutte le difficoltà che ci sono nel servizio senza avere fiducia nel Signore, ferma, non partire nemmeno. Un grosso problema che spesso capita è pensare che certe soluzioni, che certe situazioni, scusate, le dobbiamo risolvere noi. No, ci sono situazioni che solo Dio può risolvere e questo lo dobbiamo sempre tenere ben presente. Avere fiducia nel Signore è una cosa importantissima. In questo periodo sapete qual è l'industria che funziona di più? Sapete qual è l'industria che guadagna di più? Gli astrologi. L'industria degli astrologi, tra la fine di un anno e l'inizio di un altro, è l'industria che lavora di più. Perché le persone, noi uomini, siamo presi dall'angoscia di che cosa ci aspetta l'anno dopo. No? E allora si crede che, non so, avete mai visto la costellazione del toro, l'avete mai viste? Cioè, hanno fatto dei collegamenti e hanno detto questa è la bilancia, questa è toro, questa è... E pensano che quelle stelle abbiano l'influenza sulla nostra vita di tutti i giorni. Ma io credo che cosa più stupida, scusatemi, dell'astrologia, non ci sia. Non fate mai questo errore. Essere presi dall'angoscia del futuro e andare a consultare gli oroscopi, gli astrologi, astrologi e cose fa. Ma non esiste proprio. E io non penserò mai, non crederò mai che la mia vita dipenda se non altro che dal Signore. Ma come posso pensare che la mia vita dipende dalle stelle che girano, dai pianeti che si muovono? Ma la mente umana veramente a volte sbalordisce. Lo sapete che nel periodo più buio della storia di Israele si sono dati anche ai segni dello zodiaco? Se andate a leggere il libro del profeta Geremia vedrete che nel momento più buio sono arrivati anche lì a consultare i segni dello zodiaco. Cari miei, quando alziamo gli occhi al cielo, l'unico segno che possiamo vedere è che dobbiamo vedere la croce. Ce ne sono altri. Non ce ne sono altri. Allora, questa è l'ultima cosa, la fiducia nel Signore, ma non vi dimenticate, se volete servire il Signore, questa è la cosa più importante. In ogni circostanza, in ogni situazione, dobbiamo sempre avere fiducia in Dio. Che Dio ci benedica. Prego. Sì, sì, hanno mangiato.
Si è mangiato anche noi. Un buon cibo spirituale, eh?